24 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Poco fa Trump ha dichiarato: penso che faremo un accordo con l'Iran in un giorno o due. Si riferisce alla ripresa dei colloqui domenica a Islamabad, quindi diciamo domenica, lunedì, chi lo sa. Parola di Trump naturalmente, quindi non è che adesso gli diamo il peso che merita, insomma. Ha anche aggiunto che questo accordo con l'Iran renderà Israele sicuro, che Israele uscirà alla grande dalla guerra, e ha aggiunto di avere ribadito che i bombardamenti israeliani in Libano devono finire, deve fermarsi Israele, non possono continuare a fare saltare in aria gli edifici. Non lo permetterò, ha aggiunto. Oggi è la giornata in cui è accaduto che l'Iran ha riaperto, ha consentito di nuovo il transito delle navi dallo stretto di Hormuz, mettiamola così. A poche ore dal cessate il fuoco e con appunto la prospettiva domenica di un accordo, chi lo sa. Un accordo che passa necessariamente attorno alla questione del nucleare, lo sappiamo, oltre che al controllo delle rotte marittime che definiscono chi è, insomma, la potenza egemone. Forse la seconda più che la prima. Intanto a Parigi c'è stato un nuovo vertice dei volenterosi, quindi la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Italia di Giorgia Meloni, ma questa volta i paesi invitati da Macron erano più di 50, c'era anche la Cina, c'era anche l'India. E quindi questa è la controdiplomazia a cui Trump ha messo subito uno stop oggi piuttosto brutale. La NATO non conta niente, non tenga lontane le sue mani dallo stretto di Hormuz. Mentre a Parigi avevano deciso appunto di intervenire Hormuz per la sicurezza dopo la fine della guerra. Con noi il professor Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera.
Buonasera.
La debita premessa è che Trump ci ha abituati, no, a dichiarazioni di ogni genere, quindi quanto sono credibili queste?
Beh sì, da ultimo ieri sera parlava dell'Iran come un paese amico oggi, quindi insomma c'è sempre da ragionare in termini dell'effetto retorico. È vero che ci troviamo in un quadro di massima pressione diplomatica, grande ambivalenza militare, questo doppio blocco con un doppio cessate il fuoco, doppio blocco perché gli americani dichiarano anche dopo la presunta svolta delle ultime ore che continueranno ad avere un occhio sulle navi che escono e a perquisirle all'uscita da Hormuz, quindi verso i mari aperti. E i guardiani della rivoluzione continuano a dire che qualunque nave militare, in particolare americana, che si avvicinerà andrà incontro a una durissima risposta. L'impressione è quella che ciascuno stia parlando al proprio pubblico, perché dall'altra parte, per esempio, il ministro degli esteri Arang Shi ha dichiarato che l'Iran lascia passare le navi, e così come anche l'esercito americano ha dichiarazioni piuttosto difformi. Come dire, 4-5 versioni della stessa situazione ci fanno pensare che questi giorni di tregua che abbiamo davanti, non sono tanti, verranno impiegati per una pressione massima per riuscire a portare qualcosa fuori da Islamabad nella seconda versione, dietro la quale noi sappiamo esserci comunque anche l'ombra della Cina. E Trump non può che cercare di millantando credito o rivendicando ciò che gli Stati Uniti riescono a estrarre, cercare di seguire questa linea, cioè vantare il massimo che può, spingendo nella misura in cui è possibile militarmente, in un quadro confuso, perché noi sappiamo che in verità sarebbero uscite una ventina di navi, tutte sono passate per il vaglio sia iraniano che statunitense, quindi di fatto si è creato un dispositivo molto ambiguo che però potrebbe, e questo è lo scenario più negativo che si può immaginare, da qui al 25 aprile, insomma, allo scadere di tutti e due i cessati il fuoco, in particolare quello delle 2 settimane sull'Iran, potrebbe anche portare, proprio per quanto ravvicinati sono questi controlli, a incidenti, cioè non siamo lontani dalla possibilità di una svolta, ma anche dalla possibilità che qualcuno che la vuole boicottare, anche per ragioni interne, la possa far saltare creando un incidente, una mina o un colpo di avvertimento che viene malinteso. Dunque è tutto molto in bilico e le dichiarazioni non dovrebbero rassicurare nessuno.
Anche se Trump, nelle dichiarazioni che ho letto poco fa da agenzia, dice che è sicuro che l'accordo lo raggiungono nel fine settimana, al più tardi lunedì, insomma dipende come si interpretano da quando partono queste 48 ore di cui ha parlato. Però professore, lei ha citato, insomma, ha parlato di millantato credito che insomma Trump potrebbe attribuirsi una vittoria quando poi sul campo la situazione è diversa, soprattutto dal punto di vista strategico, professore, perché sul piano militare tattico non c'è partita naturalmente tra Iran e Stati Uniti, ma dove si definisce una affermazione sul piano strategico di una delle due parti? Hormuz vuol dire controllo delle rotte marittime. Le rotte marittime sono il cuore di una potenza egemone a livello mondiale.
Sì, esattamente, ed è giusto distinguere i due livelli, perché se sul piano militare gli iraniani potranno dire in queste ore c'è una sorta di insubordinazione perché i guardiani Pasdaran non stanno ricevendo lo stipendio, sono saltate le linee interne, c'è un rilievo satellitare che mostra che stanno scavando intorno ai siti di bombardamento, presumibilmente per utilizzare il cessate il fuoco per estrarre missili ancora inesplosi e quindi rimetterli in condizione di nuocere. In qualche modo l'Iran può cercare di negoziare intorno alla propria capacità di missilistica una non resa, usare i missili come l'elemento visibile di non essersi arresi fino in fondo. È vero che sul piano economico il paese è in grande difficoltà, gli Stati Uniti puntano proprio su quello, ma sul piano strategico più ampio, politicamente parlando, beh, insomma, l'Iran è riuscito a mobilitare un vastissimo arco di paesi con una retorica anti-blocco che rispetto agli Stati Uniti, che hanno prima lanciato la guerra e poi sono dovuti correre ai ripari contro gli effetti economici della guerra stessa. E il fatto stesso che la Cina e l'India siano presenti a Parigi, per quanto sullo sfondo, per quanto senza accordi, ci dice che l'ordine diplomatico sta basculando in maniera piuttosto visibile fuori dal controllo più stretto dell'asse occidentale. Cioè la NATO, per azione di Trump stesso e per dichiarazione di Trump stesso, non è più l'architrave della sicurezza che era fino a un anno fa, e questo è qualcosa che ai cinesi dà un incasso notevole da un punto di vista del credito, soprattutto se i cinesi riescono e ne hanno interesse a mantenere una situazione di bassa tensione o comunque ad avallare l'ipotesi di una pace, per quanto fragile possa essere, per arrivare all'incontro previsto per maggio, ormai ci siamo, tra i due leader, tra Xi da una parte e Trump dall'altra, dove Xi potrà rivendicare di non aver abbandonato il proprio partner iraniano, ma anzi di trovarsi al tavolo con Trump, in qualche misura rivendicando un ordine internazionale che ne esce su un asse un po' diverso da quello in cui era entrato.
Grazie professor Strazzari, buona serata.
A voi.
Tutto questo invece, se la vediamo dal punto di vista di Washington, la domanda è come se la può giocare Trump rispetto alla propria opinione pubblica. Ma chiediamo a Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera.
Perché ovviamente dovrà in qualche modo dire ho vinto io questa guerra.
Non c'è dubbio. Sia gli insulti alla NATO dicendo io ve l'ho aperto, è inutile che adesso voi veniate con le vostre navi, sia la vicenda dell'eventuale arricchimento dell'uranio, nel senso che andiamo per passi, averla vinta, adesso lo stretto di Hormuz è aperto, c'è il cessate il fuoco per qualche giorno ancora e c'è la speranza che i colloqui riprendano e continuino e che quindi si estenda il cessate il fuoco in maniera da farli funzionare. Per cui ancora, diciamo così, persino Trump non può dire di aver vinto, dopodiché certamente domani dirà avete visto, abbiamo riaperto lo stretto grazie al fatto che io ho fatto il blocco, abbiamo l'Iran sembra essere, questa però è una cosa che dice lui, disposto a cedere l'uranio arricchito oltre una certa soglia e non farà la bomba, cosa che l'Iran ha sempre detto che non avrebbe fatto. Dopodiché, appunto, Trump tende a raccontare questa realtà parallela e a confezionarla sempre in maniera tale da spiegare di avere vinto. Dopodiché, davvero, in questo caso specifico è difficile, a parte difficile credergli, ma è difficile che funzioni oltre una certa soglia anche con l'opinione pubblica, con la sua opinione pubblica.
Con la propria, naturalmente, opinione pubblica, certo, quella di MAGA, quella del vasto elettorato di Trump che è già in difficoltà in questo periodo, già in contrazione un po' per il calo di popolarità generale, un po' anche queste ultime uscite contro i cattolici sicuramente non gli hanno giovato, e poi c'è questa guerra che è molto impopolare nei sondaggi. Ne vedevo uno che secondo cui soltanto il 20% e poco più degli statunitensi approva questa guerra. Quanto ha pesato su di lui un'opinione pubblica così distante da questa azione militare, da questa guerra?
Ma io credo che sia stata centrale, nel senso che da una parte, come sappiamo, lui era convinto 3 giorni, facciamo, decapitiamo il regime, bla bla bla, no? Questo tipo di approccio venezuelano, chiamiamolo così. Dall'altro, però, quando le cose si sono messe male, quando si sono complicate, quando è stato chiuso lo stretto di Hormuz, quando gli alleati, non parlo degli alleati europei o insomma del mondo col fiato sospeso per colpa sua, diciamo così, e di Israele, quando gli alleati arabi, quelli della penisola, quelli con cui fa affari, di cui alcuni magari erano relativamente favorevoli all'inizio e all'idea che il regime cadesse dalla mattina alla sera, come con il Venezuela, cosa che era difficile davvero da credere, ed è difficile che, ed è strano che qualcuno, gli Emirati in particolar modo, ci credessero o che ci abbiano creduto. Dopodiché, appunto, anche da lì veniva una pressione forte. Poi c'è la Cina, c'è la visita a Pechino a maggio, e quindi questa partita deve essere chiusa per maggio, oppure va rinviato nuovamente l'incontro a Pechino, e la Cina che ha, come dire, ha messo i suoi auspici, ha messo il Pakistan a disposizione, diciamo così, adesso senza voler mancare troppo di rispetto al Pakistan, però non c'è dubbio che c'è stato anche quel ruolo lì. Ecco, di fronte a tutto questo, e quindi di fronte alla difficoltà e a un'opinione pubblica che non voleva vedere la guerra in assoluto, a cui lui aveva promesso che non avrebbe fatto altre guerre, e con i prezzi in aumento, beh, queste tre cose insomma proprio non andavano bene, perché le cose sulle quali Trump è sempre maramaldeggiato sono niente guerre e prezzi più bassi rispetto alla terribile inflazione di Biden.
Ha ottenuto, no? Entrambe, ha ottenuto i due effetti contrari, e si gioca naturalmente una difficile sopravvivenza politica. Grazie Martino.
Grazie, buonasera.
Era Martino Mazzonis, americanista. Veniamo un attimo a noi italiani. Buonasera Lia Quartapelle, Partito Democratico.
Ciao.
Oggi abbiamo già raccontato nel pomeriggio nei giornali radio la presenza di Meloni vestita di rosso a Parigi, che cerca insomma una nuova difficile identità, anche se non le crede nessuno. Però, cioè, volevo stare con lei, Quartapelle, su un aspetto più operativo. Meloni ha detto: noi siamo disponibili a mandare una missione di vigilanza, di polizia internazionale, non so poi come verrebbe chiamata, nel Golfo, nello Stato di Hormuz, dopo la fine della guerra, con il voto del Parlamento. Lei, lei lo approverebbe, un piano del genere?
Beh, detto così è difficile dire sì o no, nel senso, vediamo di cosa si tratta, vediamo le regole d'ingaggio, vediamo il mandato internazionale, in particolare se c'è un mandato ONU. Io credo che l'Italia non possa sottrarsi a dire di sì a una missione con mandato, con eventuale mandato ONU. Però mi sembra molto, molto prematuro. Quello che penso è: finalmente Giorgia Meloni si presenta a una riunione europea in persona. Credo che questo sia un primo passo, vediamo se ne seguiranno altri. È la conseguenza del fatto che lei in poche ore ha perso i capisaldi della sua politica estera, cioè il rapporto privilegiato con Trump e il ruolo di pontiera con tutti quelli che boicottavano l'Unione Europea. Io mi auguro per il nostro paese che lei sappia reinventarsi in questo ruolo. Se non è così, sarà un anno ancora di governo di destra molto complicato, molto faticoso,
Senta,
in un
il
momento di
Presidente
grande
degli Stati
instabilità.
Uniti oggi ha ribadito subito, praticamente non era neanche finita la conferenza stampa a Parigi, ha ribadito la sua rinnovata ostilità nei confronti nostri europei, intendo dire, lui parla della NATO, ma è evidente che si rivolga a noi europei, tenete lontani le mani da Hormuz, ha detto. Questo è un rapporto che non si recupera più, secondo lei, con gli Stati Uniti? Cambia definitivamente lo scenario in futuro?
Io dividerei Trump dagli Stati Uniti. Abbiamo visto come il presidente Trump è in grado di cambiare idea ogni giorno, più volte al giorno, sulle cose importanti. Credo da tempo che dobbiamo smettere di preoccuparci di quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico e cominciare a costruire le condizioni per una nostra vera autonomia strategica dal punto di vista energetico, dal punto di vista della politica di difesa, dal punto di vista della politica estera. Quindi penso che continuare a chiederci che cosa farà Trump può essere un esercizio interessante per politologi e anche psichiatri, meno per chi ha la responsabilità quotidiana di tenere la barra dritta della politica estera del nostro paese e dell'Europa.
Ecco, a proposito di Europa, come valuta l'iniziativa di Macron oggi a Parigi? C'erano un sacco di paesi, c'era anche la Cina. Allora, che tipo di configurazione vede in una cosa del genere? Soprattutto che tipo di concretezza? Perché poi le parole sono semplici da spendere.
Io vedo una grande necessità di accordi e di collaborazione tra i paesi. In una fase di instabilità, tutti quanti stanno riscoprendo la necessità, di stare insieme, di agire insieme, di affrontare le crisi insieme. La seconda parte della sua domanda è la cosa però che mi interessa di più, non è che si può semplicemente limitarsi a dei gesti simbolici, questi vertici, prima o poi, meglio prima che poi, devono concludersi con delle decisioni. Finora non è stato così ed è un problema,
E
nel
quali sono
senso
le
che
decisioni da
dire.
prendere?
Beh, in primo luogo la decisione di come aiutare a riaprire lo stretto di Hormuz, chiaramente, perché se è vero quello che leggiamo sui giornali, cioè che lo stretto è minato, che ci sono delle condizioni materiali estremamente complicate e incerte, è su questo che dobbiamo concentrarci, preso atto della volontà di riaprire lo stretto di Hormuz. Più in generale, io credo ci debba essere una iniziativa globale per il disarmo nucleare, perché mai come in questi giorni ci siamo resi conto di quanto la proliferazione nucleare ci esponga al rischio di appunto ricatti oppure del fatto che le armi nucleari siano nelle mani di persone con interessi e con idee sbagliate. Quindi su tutto questo dovremmo lavorare.
Grazie Elia Quartapelle, buona serata.
Grazie a voi.
Riavvolgiamo un po' il filo alle 20:22 con Anna Momigliano. Buonasera Anna, Corriere della Sera. Perché
Buonasera.
ritorno sulle parole di Trump delle 8-10 nostre su Israele. Ha detto Trump che Israele si deve fermare. Non possono continuare a fare saltare in aria gli edifici, non lo permetterò. Ha detto Trump in relazione naturalmente a quanto succede in Libano, perché un cardine fondamentale di un accordo è il cessate il fuoco in Libano. Fino a oggi
Sì.
l'impressione è stata che fosse Netanyahu a condizionare più Trump.
Beh, diciamo che Netanyahu ha cominciato a perdere leverage su Trump da quando questa guerra è cominciata ad andare non nel modo in cui Trump se l'era immaginata, no? Perché diciamo, quello che sappiamo da diciamo, i leak che ci sono stati dalla Casa Bianca è che Netanyahu sarebbe riuscito a convincere Trump che era un lavoro facile, insomma, quasi come il Venezuela. Ed è chiaro che questa cosa non è successa, è chiaro che è una guerra profondamente impopolare, e quindi adesso Trump probabilmente è arrabbiato con Netanyahu, e altrettanto probabilmente, anche se non lo fosse, dovrebbe lo stesso fare la voce grossa pubblicamente. Ed effettivamente questa tregua è stata annunciata dagli Stati Uniti, e il governo israeliano l'ha praticamente appreso dai media.
Questo significa che la rispetterà comunque?
Ma oddio, resta tutto da vedere. E è vero che i termini, a me sono concesso che quello che ha pubblicato il Dipartimento di Stato USA corrisponda veramente all'accordo tra le parti. Sono molto favorevole a Israele, perché in soldoni il cessate il fuoco, cioè il paradosso è questo: il cessate il fuoco è stato diciamo approvato tra Israele e Libano, però non sono Israele e Libano a essere in guerra, ma Israele e Hezbollah. E il testo dice che si riconosce che il problema è Hezbollah, che mette in difficoltà sia Israele che il Libano stesso, perché diciamo, toglie sovranità a uno Stato. Hezbollah deve disarmare, sta al governo libanese asserire la propria sovranità sul proprio territorio, però Israele mantiene il diritto di difendersi, che tradotto in termini semplicissimi vuol dire: non vi sparate più, tu governo libanese tieni buono Hezbollah, poi non si capisce come potrebbe farlo. E se Hezbollah dovesse sparare un colpo, Israele fa solo bene a rispondere. Quindi diciamo che è molto molto favorevole a quello che è nell'interesse di
Ma
Israele,
lo è
poi.
anche strategicamente. La stessa domanda faccio a te che facevo prima agli altri nostri interlocutori, professor Strazzari, rispetto agli interessi degli Stati Uniti. Può essere considerata una vittoria strategica per Israele questa, visto che riporta le cose in una maniera non troppo diversa da quando questa guerra è cominciata?
Sì, allora, per Israele diciamo che il problema di Hezbollah c'è, e cioè, adesso magari ce lo dimentichiamo, però nelle prime fasi della guerra il nord di Israele era completamente evacuato, no? Parliamo dei 40 km più a nord del paese, 100.000 sfollati, perché comunque i bombardamenti di Hezbollah erano talmente forti che diciamo, il nord non era più un luogo abitabile. Se lo vediamo in termini razionali, non solo questa guerra, questo cessate il fuoco, è una vittoria strategica per Israele, perché sono successe una serie di cose: che da un lato Hezbollah è indebolito, per quanto non come piacerebbe a Netanyahu, e poi col fatto che non è stato rinnovato il mandato UNIFIL, il governo libanese si è trovato nella situazione di dire: bene, ok, adesso li vogliamo. Li vogliamo disarmare, questo già prima della guerra, e Israele si trova per la prima volta con un partner potenziale, che è il governo libanese, che è messo talmente sotto le strette dalla guerra, dalla mossa dell'ONU di non rinnovare UNIFIL, eccetera, eccetera, che paradossalmente sono dalla stessa parte. Però poi da qui a dire che Netanyahu sfrutti questa cosa, che sarebbe in modo costruttivo, ecco, mettiamola così, e bisogna vederlo, perché diciamo che c'è un elemento non prettamente strategico nel modo di agire del governo Netanyahu.
Grazie Anna.
Grazie a voi.
Anna Momigliano del Corriere della Sera. Le 20 e 28 minuti è tutto per noi, l'orizzonte finisce qui, ritorno lunedì, domani e sabato non ci siamo, neanche domenica, lunedì attorno alle 20, vi ricordo anche naturalmente l'orizzonte, quello del pomeriggio dalle 18 alle 19, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.